il comodino dietro al sipario, pillole anticrisi sul teatro, rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Ben trovati alla prima puntata del 2015 di Il Comodino dietro al Sipario, il programma sul teatro di Radiofonica, il media universitario dell'Umbria. Questa settimana vi parleremo di uno spettacolo in scena al Teatro Morlacchi dal 13 al 18 gennaio. Stiamo parlando di Sette Minuti, un testo ispirato ad una storia vera sul conflitto tra i diritti acquisiti dei lavoratori e il bisogno di continuare a lavorare, a vivere. Un tema che si presta bene alla rappresentazione teatrale, visto che, come spesso sosteniamo, uno dei principali compiti del teatro è proprio quello di portare in scena i problemi della società adesso contemporanea. E sicuramente in un momento storico in cui c'è un così elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, la scelta di portare in scena i temi legati all'incertezza del lavoro risulta davvero pertinente. Si è scelto quindi un testo inedito di Stefano Massini, Sette Minuti, in cui si racconta la storia di 11 operaie che rischiano di perdere il lavoro. Pare che la storia narrata sia veramente accaduta a un gruppo di operaie che si ritrovarono nella situazione di dover scegliere tra i diritti acquisiti dei lavoratori, come appunto il diritto alla pausa, e il loro bisogno di lavorare. Il punto di partenza dell'autore è una vicenda avvenuta nel 2012 in una fabbrica tessile nell'Alta Loira, dove le operaie decisero di ribellarsi alla richiesta dei nuovi proprietari, che chiedevano loro un taglio di 7 minuti su un intervallo di 15, considerandolo come l'inizio di una profonda e più profonda e globale minaccia ai loro diritti acquisiti. Partendo da questo fatto di cronaca, l'autore Stefano Massini racconta in realtà una storia universale che potrebbe essere ambientata in qualsiasi fabbrica, in qualsiasi paese. Secondo quanto riporta la cronaca, le operaie decisero di convocare un consiglio di fabbrica, al termine del quale si espressero sulla richiesta ricatto del loro datore di lavoro. Il tema trattato è profondamente connesso alla crisi della società contemporanea. Il diritto al lavoro si contrappone infatti alla soddisfazione dei bisogni primari, sia i propri che quelli delle famiglie delle operaie. E per salvarsi ognuno si orienta egoisticamente secondo il proprio vantaggio, così che si crea un vero e proprio scontro tra le posizioni delle varie operaie. La regia è di Alessandro Gassman. Accanto alla protagonista, Ottavia Piccolo, sono in scena Eleonora Bolla, Paola Di Meglio, Silva Piovan, Balchissa Maiga, Cecilia De Giuli, Olga Rossi, Stefania Ugomari Di Blas, Arianna Ancarani, Stella Piccioni e Vittoria Corallo. Ma veniamo a qualche nota sul regista. Fin dai suoi esordi, Stefano Massini è alla ricerca di un teatro che, per semplificare, potremmo definire civile. La sua carriera come drammaturgo decolla quando vince con L'odore assordante del bianco il premio Pier Vittorio Tondelli, il massimo riconoscimento per la scrittura teatrale in Italia. Da lì è un susseguirsi di allestimenti teatrali in tutta Italia per vari suoi testi, tra cui Processo a Dio, portato al successo da Ottavia Piccolo e Sergio Fantoni, e Memorie del Boia, con le scene di Emanuele Luzzani. Nel 2007 al Piccolo Teatro di Milano riceve il Premio Nazionale della Critica, mentre la prestigiosa casa editrice Ubu Libri di Franco Quadri pubblica in successione ben 3 libri con i suoi testi teatrali: una quadrilogia, Trittico delle gabbie e Donna non rieducabile, Memorandum su Anna Politkovskaja. Quest'ultimo testo, scritto nel 2007, ha valso a Massini numerosi ulteriori riconoscimenti ed è stato messo in scena nei massimi teatri europei. Stiamo parlando di Parigi, Bruxelles, Marsiglia, Toulouse, Lussemburgo, Monaco, e in Italia è diventato addirittura un mediometraggio, applaudito addirittura alla 66esima Mostra del Cinema di Venezia e poi messo in onda sugli schermi Rai. Negli ultimi anni Massini non si è sottratto ad altre sfide importanti e curiose, da L'Italia se desta, Sui mali del bel paese, al monologo Credo in un solo odio con l'orchestra multietnica di Arezzo, dalla gustosa commedia sui filosofi del Settecento, la commedia di Candido, alla versione scenica de L'arte del dubbio. Nel 2012 Sergio Massini porta in scena con la grande attrice Lucilla Morlacchi il monologo Lo Schifo, prima parte di un progetto sull'omicidio di Ilaria Alpi. Notevole successo riscuote poi in tutta Italia il bizzarro Balkan Burger, con Luisa Cattaneo, surreale racconto teatrale su una Jugoslavia contesa fra quattro religioni. Ma il più grande riconoscimento della drammaturgia di Stefano Massini giunge per un'ambiziosa trilogia teatrale sulla storia della banca Lehman Brothers. Il testo debutta a Parigi nel novembre 2013 e vince il premio della critica come miglior spettacolo francese per la stagione 2013-2014.
Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Di Paola Faraca. Buon anno ricco di teatro a tutti e bentornati a Teatro Dragoste. In Cluj i tetti sono stati ricoperti di una folta neve, ma il freddo non ha arrestato il calore del teatro e infatti a breve partirà un festival di teatro contemporaneo allo Zug di Cluj, uno spazio giovane gestito da giovani produttori, registi e attori, insomma qualcosa di assolutamente inconsueto per noi in Italia, un luogo creativo ed indipendente. Ma prima di spostarci sulla forza e la freschezza dello Zug, oggi vi parlerò di altri due spettacoli, molto diversi tra loro. Il primo è Cesarean Section, Essays on a Suicide, del teatro polacco Zar, project manager Jaroslav Fred, scusate la mia pronuncia polacca, per una coproduzione con il Grotowski Institute, mentre l'altro spettacolo è Sakyung Ga, per la regia di In Woon Nam, il riadattamento di produzione sudcoreana è The Good Woman of Seth Skuan. Oggi parlo malissimo tutto di Bertolt Brecht. Il primo spettacolo, appunto, Cesarean Section as on a Suicide, ci riporta nell'intimità dello spazio in una sala studio, in un viaggio infernale dentro l'anima. Il dramma del male di vivere è restituito in scena attraverso la grazia dei corpi che si fondano con la musica, che li accompagna dal vivo e che accompagna i loro passi di danza isterici e convulsivi allo stesso tempo, in cui vediamo i muscoli della pelle irrigidirsi e poi rilassarsi in una continua danza quasi masochistica e sadica. E tutto questo avviene in una perfetta armonia, in uno spazio che è in chiaroscuro, come in un quadro quasi di Caravaggio. La morte poi si trasforma in bellezza e la solitudine diviene affascinante grazie alla bellezza stessa di questi corpi che si avvinghiano in modo isterico e tremolante. È uno spettacolo che io direi degno di Pina Bausch, un lavoro fisico, quello degli artisti, molto intenso, che hanno mostrato una superiorità artistica davvero rara da incontrare. Mentre passando all'altro spettacolo, anche difficile da pronunciare questa mattina di dicembre, di gennaio, come vedete sono ancora nel 2014, Sang-kyung Gan ci trascina in Oriente utilizzando la tradizione del teatro coreano adattata all'opera di Brecht, dandole però nuova linfa. Le due ore ci trasportano in un Oriente lontano, raccontate dal canto di un incredibile, travolgente Jeremy Lee. Il palcoscenico viene riempito solo dalla presenza di una band che accompagna dal vivo l'attrice cantante e da tre attori che entrano in scena solo saltuariamente. Quindi l'intero spettacolo è sostenuto da una sola artista che, senza dare segni di cedimento, di stanchezza, canta e recita vari personaggi per 120 minuti, facendo immaginare, grazie alla sua mimica, alle sue capacità espressive, luoghi, persone, sentimenti, uno spettacolo che va ben oltre il teatro a cui siamo abituati e a cui il pubblico, a fine spettacolo, non voleva smettere di rendere omaggio. Devo dire che questi sono stati due spettacoli che finora mi hanno entusiasmato e soprattutto mi hanno stupito, mi hanno travolta, perché il teatro, quello che ci aspettiamo, quello tradizionale, è ben fatto da attori capaci e forse è come giocare su un terreno sicuro, anche se prendetelo con le pinze, questo ovviamente non voglio sminuire il lavoro di grandissimi attori, però quando ci si trascina, ci si butta in delle nuove creazioni, nel cercare di andare oltre quello che è tradizione, nello scoprirsi da quella coperta calda e sicura della tradizione, si riesce però a restituire al pubblico delle emozioni più grandi, travolgendoli, entusiasmandoli e soprattutto restituendogli grandi intuizioni e grandi idee, beh, questo io lo chiamerei teatro con la T maiuscola. E allora grazie a tutti e ci vediamo, anzi ci ascoltiamo prestissimo con il Festival allo Zug. Un abbraccio da Cluj-Napoca. Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Di Paola Faraca.
Cassetto Capitolino, l'angolo dei sipari romani. Sabrina Fasanella.
Buon anno nuovo a tutti voi, amanti delle scene e del palcoscenico. Dopo la parentesi natalizia, che a Roma è stata molto molto ricca di eventi teatrali, torniamo alla vita di sempre, senza farci però mancare il piacere e l'emozione dello spettacolo. E se il buongiorno si vede dal mattino, personalmente sono stata molto felice di inaugurare questo 2015 teatrale con uno spettacolo davvero originale. Sto parlando dell'ultima fatica degli attori di Cattive Compagnie, un gruppo romano affiatato e giovane, vincitore dell'edizione 2012 del Roma Fringe Festival. Cattive Compagnie, già dal nome si intuisce il taglio del teatro di questa compagnia, amante del noir e orientata ad uno stile graffiante, audace ed ironicamente provocatorio. In questa occasione l'audace operazione in cui questi attori si sono sperimentati è stata quella di portare in scena Shakespeare, ma riarrangiandolo in quelle che sono le loro tipiche tonalità. Così il Tito Andronico, prima tragedia shakespeariana, diventa Titus, commedia pulp. L'idea si rivela brillante e sorprendentemente efficace. Dipingere il verso tragico di Shakespeare dei colori sgargianti del pulp, vestirlo di cuoio e di borchie, spingerlo sull'orlo del grottesco. L'idea funziona perché più che falsare l'originale, interpretandolo in maniera fantasiosa, questa regia, firmata da Leonardo Buttaroni, sembra in tutto e per tutto assecondare il classico, per sua natura incredibilmente pulp. Insomma, nessuno ve lo ha mai detto, ma Shakespeare era un Tarantino, se non un Rodriguez, ante litteram. Bravissimi tutti gli interpreti, ben 9 sul palcoscenico, tutti fantasticamente a proprio agio e abili a districare le fitte trame e sottotrame shakespeariane, incorniciati dalle scene di Paolo Carbone, membro storico della compagnia, che con estro e intelligenza completa il quadro dello spettacolo con allestimenti scenografici d'impatto, ma sempre in accordo con la drammaturgia. Titus è il carosello della vendetta. È una storia truce di sangue, onore e dolore, ma è anche lo spettacolo della perfidia, del fascino perverso del maligno. Insomma, gli ingredienti ci sono davvero tutti per una storia pulp. E non è certo la prima volta che vediamo in scena eroi classici portati in qualche modo alla modernità o riletti in toni, tra virgolette, contemporanei. Ma il pregio di questo allestimento è che il testo non è stato alterato o peggio modernizzato. Anzi, tutta la poesia del verso shakespeariano ci viene restituita con vita e vigore. E l'interpretazione degli attori di Cattive Compagnie non punta affatto a rendere l'intricato linguaggio shakespeariano meno nobile o, peggio, più banale. Al contrario, gli attori sposano la classicità del verso con maestria, facendola propria e schivando abilmente il rischio della monotonia, che, ahimè, in bocca ad un cattivo interprete, spesso rende incomprensibile il genio del bardo. A rendere il tutto ancor più d'impatto ci sono i costumi di Cristina Picuti e il trucco di Marianna Vuotto. Insomma, è uno spettacolo intrigante e godibile a 360 gradi. Un gruppo di attori affiatato, coinvolgente e coinvolto. Dunque, se passate da Roma fino al 25 gennaio al Teatro Trastevere avrete modo di vivere un'esperienza teatrale decisamente originale. Per oggi da Roma è tutto, alla prossima settimana.
E ora in palio per chi risponderà più rapidamente alla domanda che fra poco vi faremo, 2 biglietti per lo spettacolo 7 minuti. Allora, la domanda è questa. Quale spettacolo di Stefano Massini è diventato un mediometraggio applaudito anche alla 66esima mostra del cinema di Venezia e poi messo in onda sugli schermi Rai? Partecipare è semplice, basta inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. E in chiusura vi ricordiamo gli appuntamenti teatrali più interessanti dei prossimi giorni. Iniziamo con lo spettacolo di cui abbiamo accennato. 7 minuti, in scena al Teatro Morlacchi, dal 13 al 18 gennaio. Il prossimo 14 gennaio a Narni sarà invece in scena La Fondazione, uno spettacolo di Raffaello Baldini con Ivano Marescotti, per la regia di Valerio Binasco. Andando avanti, il 18 gennaio a Spoleto sarà in scena Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman. Ad Amelia il 23 gennaio sarà invece rappresentata La Mandragola di Niccolò Machiavelli. Un salto indietro nel tempo di quasi 5 secoli. E il 24-25 gennaio a Terni sarà invece in scena Nuda proprietà di Lidia Ravera, con interpreti Lella Costa e Paolo Calabresi. Anche per questa settimana è tutto, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata de Il comodino dietro al sipario.